قيام مش مسيام مش لحظة نصر عنصرية.
Consueta sigla, diamo inizio alla trasmissione del coordinamento regionale sanità. Dall'inizio dei bombardamenti su Gaza abbiamo scelto di cambiare la sigla della nostra trasmissione e questo è il coro di Al-Aqsa, canto per la Palestina. Radio Onda Rossa che ci ospita ogni mercoledì tra le 16 e le 17:30. ...87.9 la frequenza, 06 49 17 50 il nostro telefono. Anche oggi giornata piena di trasmissione, piena di cose, ma non possiamo non dire che domani è il 25 aprile, che domani anche a Roma, come in molte parti d'Italia, si ricorderà la liberazione dal nazifascismo e lo faremo cominceremo domani mattina alle 8 a Piramide, perché non vogliamo vedere sventolare bandiere sioniste proprio adesso. E poi si convergerà verso il corteo che ogni anno si fa in zona sud-est e saremo all'inizio della manifestazione a Via delle Terme Gordiane. Un 25 aprile ancora più importante, ancora più significativo, perché per noi la resistenza non è soltanto quella di 80 anni fa, ma è anche quella che adesso vede protagonisti e protagoniste le popolazioni, gli uomini e le donne della popolazione palestinese. Quindi ancora una volta a Roma saremo a fianco della resistenza palestinese in modo molto molto determinato. Filosionista continua nelle radio pubbliche, non solo, continua nei giornali, nelle televisioni, e quindi dobbiamo fare uno sforzo ancora più grande per manifestare e per esprimere la nostra solidarietà alla resistenza palestinese. Torneremo da questi microfoni tra una corrispondenza e l'altra, ma intanto passiamo al primo contatto. Parleremo di questo progetto governativo, di questa legge governativa che vuole ancora una volta attaccare i consultori e con l'introduzione di Provita, di questa organizzazione il cui nome già è tutto un programma, proprio dentro ai consultori. Lo facciamo con una compagna, un attivista del coordinamento per la riapertura del consultorio di Via delle Sette Chiese a Garbatella. Un attimo per prendere la chiamata e poi torniamo in diretta. Allora, cambiamento di programma, adesso passiamo ad un altro argomento. Pronto, ci sei?
Sì, pronto, ottimo. Ciao.
Allora, passiamo invece al secondo argomento, poi semmai riprenderemo l'altro dopo, e parliamo invece dell'iniziativa che c'è stata ieri davanti alla Regione, degli amministrativi, delle amministrative, del RECUP della Regione Lazio, sì. E è una cosa di cui abbiamo parlato già più volte, di questo sciopero che appunto ha visto poi questo concentramento davanti alla Regione, con te che eri lì, che fai parte del coordinamento regionale. Allora vogliamo sentire insomma com'è andata la riuscita di questa iniziativa.
Sì, ciao, un saluto ascoltatori e ascoltatrici. Appunto ieri mattina c'è stato lo sciopero intero turno da parte degli amministrativi.
Puoi avvicinarti un po' più al microfono? Perché si sente
così. E dicevo, grazie. Ieri c'è stato questo sciopero intero turno da parte degli amministrativi e dei servizi CUP e RECUP della Regione Lazio, degli amministrativi delle ASL e dei servizi CUP e RECUP della Regione Lazio in appalto, una vicenda che va avanti da tanti anni e che vede a ogni cambio appalto un peggioramento delle condizioni di contrattuali appunto per questi lavoratori e queste lavoratrici, e per cui hanno pensato bene oramai da parecchi anni di avviare un percorso di lotta che chiede l'internalizzazione dei servizi amministrativi delle ASL, l'internalizzazione dei servizi di GUP e RGUP e ovviamente la contestuale internalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati in quei servizi. E quindi in questo percorso di lotta hanno costruito questa nuova iniziativa di sciopero, anche in questo senso ricercando un confronto e quindi anche la costruzione di un percorso più ampio che vada verso l'internalizzazione di tutti i servizi pubblici in appalto. Non a caso hanno partecipato anche la settimana scorsa a un'assemblea alla Sapienza insieme pure con gli appalti della Sapienza ed altre realtà sempre di appalti pubblici, e ovviamente questa internalizzazione significherebbe non solo un radicale miglioramento delle condizioni contrattuali e salariali per lavoratrici e lavoratori, ma anche una maggiore integrazione di questi importantissimi servizi nell'ambito delle attività che svolgono le varie ASL. Ovviamente noi come Caruana Salvavisite da sempre riteniamo rilevante come coordinamento regionale di sanità un rapporto con quei lavoratori che poi sono il front end con cui si confronta l'utenza quando va a fare una richiesta di prestazione sanitaria, prende un appuntamento, oppure anche i servizi, che ne so, di esenzione ticket e così via. E quindi abbiamo pensato che fosse importante partecipare a questa iniziativa e che si manifestasse pubblicamente, diciamo così, comunque con evidenza il fatto che c'è un interesse comune fra utenza e lavoratori per il miglioramento del servizio pubblico, perché è un interesse che si riflette positivamente sull'una e sull'altra ogni qualvolta si superano meccanismi di penalizzazione di chi ci lavora. E lo sciopero, a quello che mi dicono, ovviamente è andato abbastanza bene come partecipazione da parte di lavoratrici e lavoratori. Quello che hanno registrato con sottolineando è il fatto che da parte della Regione Lazio c'è stata l'assoluta negazione di qualunque confronto, non sono stati ricevuti da nessuno, né c'è stata alcuna risposta alle loro richieste, anche via PEC e quant'altro, e motivo per cui hanno deciso di, al termine del presidio, di rilanciare la lotta inasprendo ulteriormente le iniziative, quindi si sta ragionando su due giorni di seguito di scioperi nel mese di maggio e di partecipare numerosi alla prima occasione utile di cui si riunirà il Consiglio regionale, proprio visto che sapete i consigli regionali sono pubblici, quindi si può accedere all'aula dove si svolge lo stesso per mostrare la propria determinazione a raggiungere l'obiettivo di internalizzazione, tanto più che oltre che un miglioramento del servizio reso, questo significherebbe anche un salto di qualità nella condizione lavorativa di tutte e tutti, e un risparmio da un punto di vista dei costi per quanto riguarda le ASL, e quindi in questo senso anche rispetto ai continui tagli che ci sono al servizio sanitario, che poi quel poco che c'è a disposizione venga di fatto sprecato in appalti e quindi in forme di produzione di profitto, è un elemento ancora più vergognoso. E quindi ecco, diciamo, ci si è lasciati con questo impegno di rinunciare allo sciopero, partecipare al primo consiglio regionale utile e ovviamente non mollare nel percorso di lotta.
Senti, ovviamente saremo puntuali nel dare tutti gli aggiornamenti, però se hai ancora qualche minuto, il miglioramento del servizio di CUP e CUP amministrativi, perché poi sono tante le cose, ovviamente pensiamo soltanto a tutte le pratiche per l'esenzione, il cambio del medico eccetera eccetera, però c'è poi un tappo, no? Che è quello del, per quanto possa funzionare il servizio, poi tutto si intoppa quando si tratta di accedere alle liste d'attesa. Vuoi fare un attimo il punto sulla carovana salva visite, a che punto è questa campagna che abbiamo iniziato da qualche mese, ma diciamo con un video, ma che in realtà il coordinamento ha già cominciato a settembre, no scusami, nel 2019.
Ma in realtà nel 2000 noi abbiamo iniziato, abbiamo fatto il vademecum e l'abbiamo iniziato a distribuire, che era il 2017. Diciamo nel 2019 c'è stata una prima accelerazione che aveva portato a un impegno dell'ASL Roma 2 poi non rispettata, e poi appunto in questi mesi abbiamo ulteriormente rilanciato con questo discorso della carovana salvavite. Beh, diciamo che continua a essersi una forte risposta da parte dell'utenza, delle persone insomma che necessitano delle prestazioni sanitarie, visto che come vediamo insomma il servizio pubblico è in costante riduzione invece di migliorare, e oramai diciamo da tutte le parti si sente dire che siamo sull'orlo del crollo del servizio sanitario nazionale. Ora, al di là degli aspetti catastrofistici, quello che sicuramente rileviamo è che le persone hanno molta fatica ad accedere alle prestazioni e che questa ritardi in lista attesa, almeno così ci dicono l'Istat e vari altri istituti di ricerca, fa sì, è la prima causa per cui oltre oramai 4 milioni e mezzo di famiglie nel nostro paese non si curano. E quindi appunto arrivano decine e decine, oramai centinaia di richieste di sostegno, ma quello che ci comunicano, diciamo così, dall'interno delle strutture sanitarie, dove ci sono lavoratori sensibili che interloquiscono col coordinamento, è che le richieste che arrivano nelle strutture in questi ultimi mesi sono molte, molte di più di quelle che noi abbiamo, diciamo, evidenza che siano state fatte, tanto che in alcune strutture sanitarie stanno ricorrendo anche a straordinari, a prestazioni extra eccetera, per far fronte alle stesse liste d'attesa, che è sicuramente un obiettivo che noi ci abbiamo, ma il nostro obiettivo principale ovviamente è quello che ci sia una forte una forte campagna di assunzioni del personale sanitario e di apertura di strutture nel territorio, quindi strutture di prossimità, che sarebbero poi anche la forma attraverso la quale decongestionare gli ospedali, in particolar modo di pronto soccorso, che spesso diventano appunto l'unico punto dove chi non ha mezzi economici può accedere al servizio sanitario. Quindi ecco, diciamo, complessivamente ci sembra che il risultato della carovana sia positivo. Ovviamente avremo modo intanto di portarla il 16 maggio sotto la Regione Lazio, insieme ad altri movimenti sociali e di difesa dei territori, e quindi sarà un modo, insomma, per dare un'ulteriore amplificazione a quanto stiamo realizzando. Ci abbiamo in programma, ancora non diamo le date perché le stiamo definendo e quindi non vogliamo anticipare, ulteriori tappe della carovana stessa nelle prossime settimane, e ovviamente tutto questo ci impone anche di ragionare su ulteriori sviluppi che la carovana stessa potrà assumere, anche in considerazione di quella che sarà, oltre la richiesta, anche la partecipazione concreta delle tante persone con cui siamo entrati in relazione in questi mesi. E quindi, diciamo, ecco, un lavoro che va avanti positivamente e con numeri che riteniamo importanti, ma che naturalmente necessita ancora di tanto impegno per andare verso l'obiettivo che ci siamo dati.
Va bene, io ti ringrazio, adesso ti lascio e magari durante la trasmissione, se c'è qualche spazio tra una corrispondenza e l'altra, ci torniamo, perché è un argomento ovviamente che ci vede impegnatissime, impegnatissime. Ti ringrazio, ciao.
Niente, grazie a te, a presto, un saluto, ciao. A tutti e a tutti, ciao.
Eccoci, allora, riproviamo con la telefonata che dovevamo fare prima, speriamo di avere più fortuna. E intanto vi lascio a una canzone. Eccoci finalmente con la telefonata che dovevamo fare prima. Ciao, ciao, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi di questa telefonata.
Allora, tu sei germana. Tu fai sì, sei germana e fai parte del coordinamento, non so, comitato, quello.
Sì, faccio parte del coordinamento per la difesa del consultorio di Largo delle Sette Chiese. Sì. Che è un coordinamento che si è formato tra ottobre e novembre di quest'anno, quando abbiamo scoperto appunto che questo consultorio stava lentamente venendo smantellato dei suoi servizi. Siamo stati informati di questa cosa con un bigliettino affisso al cancello, e quindi ecco, così è cominciata la nostra avventura per la difesa di questo luogo.
Eh sì, noi ne abbiamo parlato già altre volte, vi abbiamo sentite, ma oggi sì. Ci torneremo, poi ovviamente voi ci aggiornerete sempre su il proseguo di questa battaglia, però diciamo questo è un ulteriore attacco con varie scuse ai consultori, del resto da questo governo non è che prima fossero rose e fiori, tutt'altro, però adesso questo governo, diciamo, attacca ancora proprio più frontalmente i consultori. L'ultima novità, chiamiamola così, è l'introduzione dei componenti di Provita, di questa organizzazione, già il nome fa capire esattamente di che si tratta, all'interno dei consultori. Allora, da te, che appunto sei insieme alle altre donne all'interno di questa battaglia, volevamo un commento.
Un commento, diciamo, che cosa dire, siamo rimaste intanto basite appena abbiamo avuto notizia di tutto ciò, e chiaramente siamo assolutamente contrarie a tutto questo, intanto al fatto che ci siano delle associazioni, vogliamo chiamarle così, finanziate da non si sa bene chi, Provita, all'interno di uno spazio che deve essere, appunto, come noi sappiamo, laico e gratuito, in cui ci deve essere la possibilità di essere libere di poter decidere del nostro corpo, parlo soprattutto per quanto riguarda, appunto, la legge 194, e quindi ovviamente per noi è un affronto ancora maggiore, e sicuramente è un altro punto sul quale ci stiamo battendo, e anche se non abbiamo potuto, io personalmente non sono potuta essere presente all'incontro che avete fatto a Palazzo, che è stato fatto al Senato, e insomma ho visto comunque il servizio, e c'è stata una frase che mi ha colpito molto, che è stato di una donna che ha detto: non abbiamo bisogno di Provita all'interno di un consultorio, perché il consultorio è già un qualcosa Provita, perché comunque ti ha dare la libertà a una donna di poter decidere della propria maternità o del non portare avanti una maternità, è a favore comunque della vita, insomma, credo che questo è molto importante, e così come è importante in generale la funzione di un consultorio, perché il consultorio non è solamente, appunto, la possibilità di un aborto o di una pillola, ma è tanto altro, è un presidio sul territorio che penso che faccia bene alla comunità in generale, ecco, penso che è una battaglia che dobbiamo portare avanti sia per noi ad oggi, ma anche per le generazioni future, ecco, io sono una madre e penso che, ecco, sia importante per i miei figli poter avere un presidio sul territorio a cui loro possono accedere, ecco, sì, partendo da uno spazio giovani, perché certo, comunque sia, ricordiamoci che il consultorio è l'unico posto dove un ragazzo, diciamo, dai 14 ai 18 anni, una ragazza anche da 14 ai 18 anni può accedere senza essere accompagnata o accompagnato da un maggiorenne, e quindi è importante poter avere un punto in cui, un posto dove potersi sentirsi accolti, non giudicati, e noi stiamo lavorando molto sul territorio proprio su questo, abbiamo avuto grande risposta da parte del nostro quartiere nei vari presidi che abbiamo fatto, e infatti stiamo continuando la nostra battaglia, perché, come abbiamo sempre detto, non arretreremo di un passo fino a che il consultorio non verrà riaperto e non verrà ancora di più arricchito dei suoi servizi. E infatti abbiamo organizzato una nuova iniziativa l'8 di maggio agli Orti Urbani, in cui incontreremo anche delle ragazze della Breast Unit che ci racconteranno del loro progetto per quanto riguarda il discorso del tumore al seno, in generale parleremo di sanità pubblica in generale, anche insieme a voi, e quindi, ecco, niente, continueremo a portare avanti questa lotta, e a maggior ragione ancora di più cerchiamo di combattere questa cosa dei Provita, dei pro-life all'interno di un presidio che, come ho già detto, deve essere assolutamente quello che è adesso, un servizio laico, gratuito e non giudicante.
Sì, ecco. Certo, poi fra l'altro l'attacco, dicevamo, viene da molto lontano, e di sì. Questa che fu una conquista comunque delle donne, quella dei consultori. Ricordiamo che all'interno dei consultori ci sono anche servizi, dovrebbero essere servizi di pediatria e di assistenza psicologica, quindi diciamo un arco di interventi molto complessivo. Provita sicuramente appartiene a un disegno di colpevolizzazione delle donne in una prospettiva appunto che vede l'aborto non come un'ultima spiaggia, diciamo, di chi, o comunque una scelta libera e autonoma, ma come qualcosa che va colpevolizzato e ancora una volta sulle spalle delle donne. Questa è la cosa che dobbiamo combattere a tutti i costi.
Sì, no, assolutamente, sono assolutamente d'accordo su quello che stai dicendo, e appunto il consultorio deve rimanere uno spazio appunto di autodeterminazione dove le persone possono accedere senza che ci sia qualcuno, io mi immagino, no, questa figura del pro-life che arriva magari nel momento dell'accoglienza, no? Mi immagino una ragazza in difficoltà o che ha necessità appunto di un supporto che possa essere psicologico, ginecologico, di qualsiasi genere, e una persona che magari proprio in quel momento di fragilità possa influire con un atteggiamento giudicante, no? In questo momento, insomma, non lo so, io insomma nelle mie esperienze sono stata tante volte all'interno del consultorio e penso che se ci fosse stata una figura del genere forse mi sarei stata spaventata più che avvicinarmi, sì, ecco, quindi
certo,
non possono, certo. Ecco.
Senti, un'ultima precisazione, sì. Tu hai parlato dell'iniziativa dell'8 maggio, in realtà è l'iniziativa che facciamo insieme a voi come Assemblea Salute, sì. Donne, che opera all'interno del coordinamento sanità, ne abbiamo parlato, ne riparleremo, cioè su che cosa succede nelle breast unit, cioè queste unità sanitarie che dovrebbero appunto accompagnare la donna nel momento della diagnosi di cancro al seno, insomma c'è una grandissima, esatto, carenza rispetto a questo, e l'Assemblea Salute Donne insieme al Coordinamento Regionale Sanità di cui fa parte sta combattendo da parecchio tempo su questo fronte, forse qualche risultato si comincia a vedere, ci sarà un incontro al Policlinico, ne parleremo ovviamente, e proprio con i componenti della Breast Unit di quell'ospedale, quindi ci torneremo sicuramente, siamo molto felici di poter fare questa iniziativa insieme a voi.
Anche noi, infatti, siamo molto felici di riuscire a portare questa coralità di voci che poi, diciamo, tutte insieme hanno, secondo me, un grosso potere. Ecco,
certo, certo. Prima abbiamo mandato la canzone di Patti Smith, People Have the Power, al di là del testo, che ovviamente è così, però insomma il significato ci trova d'accordo.
Esatto.
Ti ringrazio molto e risentirci presto.
Grazie a voi, grazie di tutto e buona giornata a tutti.
Ciao, grazie, ciao, ciao,
ciao.
E questa era la, appunto, la corrispondenza con questa componente di questo attivissimo comitato che difende questo consultorio di Largo delle Sette Chiese, come del resto tanti comitati, l'Assemblea dei Consultori che opera da anni proprio intervenendo in qualsiasi momento in cui un consultorio viene chiuso, viene depauperato, viene messo, diciamo, in condizioni di lavorare molto male, e è una battaglia che ci riguarda tutti, ma anche tutti, e ovviamente le donne, su questo ci mancherebbe altro, sono e saranno in prima fila. Del resto dicevo all'inizio che è un attacco che viene da molto lontano, e però insomma ci troverà sempre pronte a combattere. E adesso torniamo un attimo prima della prossima corrispondenza al 25 aprile, perché vi faccio ascoltare una canzone bellissima in inglese e un po' in francese, di Leonard Cohen, si intitola The Partisan, se c'è tempo poi vi leggerò anche la traduzione o a parti della traduzione, ma comunque questa la potete trovare facilmente, lo sapete, in rete. The Partisan, Leonard Cohen.
across the border. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I will go on. These frontiers are my prison.
Tra rupe e rupe contro la schiavitù del suol tradito.
Lasciammo case, scuole ed officine, portammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
Parlando 5 minuti, Nina,
eccoci.
Che
è... eccoci, sentite in sottofondo questa bimba. E con Luca del coordinamento di Lotta per la Casa parliamo invece adesso di un argomento, un altro che ci sta molto a cuore, il diritto all'abitare, ma stavolta parliamo della, di, un po' dello stato dell'arte di quella che sarà la riqualificazione dell'occupazione di Porto Fluviale.
Sì, sì, scusatemi, sono con mia figlia, sono solo con lei, quindi se ogni tanto si intrufola nella conversazione, spero che non sia un problema.
Va benissimo.
È un piacere parlare di Porto Fluviale perché ovviamente la riteniamo una importante vittoria, un ottimo segnale, insomma, che arriva dopo tanti anni di lotta, di costruzione. E anche se, come dire, le lotte, lo diciamo sempre, diciamo quando ci sono momenti di riunione, assemblea popolare, le lotte finiscono mai sostanzialmente, diciamo, tantomeno quelle per l'abitare, finché non hai preso la casa, non hai piantato radici, neanche quel pezzo di strada lì, poi c'è la sanità, il lavoro e tante altre cose, può essere concluso. Però abbiamo scritto una pagina importante perché Porto Fluviale, diciamo, di fatto è stato consegnato all'impresa che dovrà portare avanti i lavori di recupero, e per una volta il recupero e la rigenerazione della città è quella che ci piace, perché Porto Fluviale verrà ricostruito, quindi reso più bello, più abitabile, diciamo, ancora di come, no, è stato fatto a mano dalle famiglie e dal movimento, e torneranno a viverci le 54 famiglie, insomma, che hanno come dire, conquistato questo diritto in anni di lotta, che è stato poi sancito da un bando speciale, no, che ha verificato che tutte le famiglie fossero dentro i criteri, diciamo, previsti per l'edilizia residenziale pubblica, perché sarà edilizia residenziale pubblica, non sarà housing, non saranno altre cose strane. E poi ci sarà questo pian terreno che era già diventato, diciamo, uno spazio attraversato dal quartiere, dalla città, con tante bellissime, diciamo, possibilità dentro, la circo officina, la serigrafia Carlo Giuliani, la sala da tè, tutta un'attività legata al benessere, la ciclo officina, non solo la circo officina, anche la ciclo officina, un laboratorio di artigianato, insomma tutte le cose che avete conosciuto, la sartoria, l'oreficeria in particolare, così abbiamo menzionato tutti, saranno protagoniste di questa nuova fase, insieme ad altri servizi che è stato concordato e immaginato che possono soltanto che aiutare, quindi uno sportello antiviolenza che, diciamo, permette di sostenere le donne che si trovano dentro queste situazioni per niente sane e piacevoli, e un mercato a chilometro zero, insomma, quindi dentro quest'ottica, diciamo, di trasformazione della realtà, sicuramente, no, entreranno in gioco altri progetti, diciamo. E quindi niente, si parte, è stato veramente un momento di felicità la partenza del cantiere, perché indubbiamente con Porto Fluviale cerchiamo anche di fare da apripista ad altri progetti, Metropolis ed altri grandi recuperi nella città, no? È la prima volta che si fa un grande recupero, oltretutto in una zona così centrale, così colpita dagli interessi speculativi, dove si tende, diciamo, ad allontanare
chi ci vive, non so, i settori popolari e non solo oramai, no? Proprio farla diventare un luogo dove ci sono i turisti e le persone che vanno a consumare, ecco, quindi che ci siano abitanti e per giunta abitanti dei settori popolari che hanno lottato e ci sia uno spazio di aggregazione e di auto-organizzazione del genere è fondamentale. Dall'altra sono quasi 21 anni di lotta, no? Quindi si faceva fatica, tante famiglie soprattutto facevano proprio fatica a dire ma veramente sta succedendo, perché c'è una comunità, sono legami e quindi diciamo qualcosa che ha riguardato e inciso nella vita di tanti delle persone che ci hanno abitato in maniera molto profonda, ecco, quindi è stato un momento anche difficile da questo punto di vista qua. E che dire, l'altra cosa che abbiamo ricordato proprio in questo momento di incontro e di saluto è che sostanzialmente Porto Fiale è un'ex caserma, siamo in una situazione in cui c'è un genocidio in Palestina dei palestinesi, c'è una guerra in corso, non è mamma amore, lo sapevo e prima o poi accadeva e quindi aver conquistato una caserma e sottratta diciamo al meccanismo militare oltre che alle speculazioni che diventa questo è un bel segnale indubbiamente, ecco, non è che abbiamo fatto la rivoluzione, però si vive di questi passaggi, di queste vittorie anche per trovare, no, quella spinta che è necessaria per affrontare una situazione così difficile.
Certo, ecco, poi parlavi del fatto che comunque poi le famiglie torneranno lì quando sarà riqualificato, questa è una cosa molto importante rispetto ad altre situazioni che si sono risolte ma che hanno visto ovviamente sparpagliate un po' le famiglie che occupavano altre situazioni appunto un po' in tutta la città. Qui si rimane, si torna poi alla socialità che ha caratterizzato questi 21 anni di occupazione.
Sì, le famiglie sono state sistemate forse nel modo migliore possibile rispetto anche alle capacità di questa amministrazione, sono tutte con assegnazioni temporanee in alloggi popolari, quattro sono in un Sassat, in questa nuova forma di residence, però insomma almeno dove sono andati loro è veramente molto vivibile e comunque diciamo sulla carta c'è tutto quello che serve per tornare. Poi noi sappiamo che dobbiamo vigilare e infatti diciamo un aspetto importante è che non si lascia Porto Fluviale. Il cantiere sarà un cantiere che dovrà andare veloce perché sono nati come fondi PINQUA, sono rientrati nel meccanismo PNRR, quindi hanno dei tempi precisi diciamo di stati di avanzamento e di consegna, quindi purtroppo non si è potuto dare insomma il fatto che ci potessero rimanere delle persone ad abitare lì dentro, che era una nostra richiesta ma è diventata troppo difficile proprio per la mole di lavori che vanno fatti in due anni di fatto, però rimarranno le attività sociali, ecco. Vivo amore. E quindi rimarranno le attività sociali un po' ridotte, rimarranno in questa prima fase sul fronte Porto Fluviale, quindi noi continueremo a fare l'assemblea del movimento lì, a fare i momenti assembleari che riguardano i temi della città e mantenere questo presidio per noi è fondamentale, perché dietro questa vittoria noi siamo sempre un po' così attenti da questo punto di vista, o cerchiamo di esserlo, quando entrano in gioco meccanismi istituzionali, magari una libertà di espressione, un'indipendenza di punto di vista, di movimento, anche di conflitto, no? C'è sempre il rischio che tu vieni risucchiato dentro meccanismi che ti in qualche modo ti prendono le misure e ti rendono meno tagliente, meno capace di aprire contraddizioni, diciamo. Invece noi vogliamo conservare questa capacità, almeno è la scommessa che facciamo in questo momento qua. E quindi intanto rimaniamo dentro, rimaniamo vigili, perché vogliamo che questo spazio, anche gli spazi sociali, siano spazi di indipendenza, di autonomia, di auto-organizzazione, di conflitto e di cambiamento.
Senti, poi ti lascio un'ultimissima domanda, i tempi? I tempi di questa riqualificazione, se vuoi dirli a chi ci ascolta.
I soldi nascono
no,
da...
i tempi, non i soldi, i tempi. Quanto
i tempi sono 2 anni previsti per la fine dei lavori, diciamo.
Perfetto.
Ecco.
E allora...
mese più, mese meno, diciamo 2 anni.
Comunque, insieme
sono un
a
tempo
voi...
breve ma anche lungo, quindi sì. possono succedere tante cose sì. e noi dobbiamo rimanere sul pezzo, diciamo, della lotta senza mollare fino alla fine.
E noi seguiremo con voi tutto il processo. Ti ringrazio tanto, ti lascio a...
Grazie a voi, perdonate.
No, è stato bellissimo,
grazie.
Mi piace molto.
Grazie.
Ciao, ciao Luca, ciao,
ciao a tutti
presto.
E tutti.
E quindi abbiamo voluto raccontare ancora una volta, insomma, questo importante esito di questa occupazione. Ne siamo felici, la seguiremo ovviamente insieme ai compagni del coordinamento, a tutti i compagni per il diritto all'abitare di questa città, che comunque sarà ovviamente al fianco di questo monitoraggio, chiamiamolo così.
Col parabelli spalla carica a palla, sempre ben armato, paura non ho, quando avrò vinto, quando avrò vinto. Col parabelli spalla carica a palla, sempre ben armato, paura non ho, quando avrò vinto, ritornerò. E allora il capobanda giunto alla pattuglia, sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse, e allora il capobanda giunto alla pattuglia, sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse, i fascisti son là. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando i ribelli, gridando i ribelli. Colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando i ribelli, abbiate pietà.
Ancora una bella canzone partigiana. Domani è il 25 aprile e noi lo teniamo molto molto presente ovviamente, e vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento domani a Piramide alle 8 puntuali, perché in questa situazione non vogliamo vedere bandiere dello Stato genocida sionista accanto alle lapidi di chi ha lottato ed è morto o è morta per appunto liberarci dal nazifascismo. E ancora di più oggi siamo a fianco della resistenza palestinese in questa giornata, perché dove c'è un occupante, dove c'è un'oppressione, lì c'è resistenza e lì noi la appoggiamo in tutti i modi possibili. Tornerei un attimo anche sulla, prima della prossima corrispondenza, sulla questione della carovana salvavisite a cui abbiamo accennato all'inizio di trasmissione. Questa diciamo campagna che stiamo facendo come coordinamento regionale sanità, bisogna dire, il compagno lo diceva a inizio trasmissione, che sono veramente tantissime le persone che ci contattano sia su WhatsApp che sulla mail del coordinamento, diciamo contatti che potete trovare sul sito del coordinamento www.coordinamentocittadinosanita.it. Lì trovate tutte le indicazioni e trovate anche il vademecum, che come diceva il compagno stiamo diffondendo dal 2017, e vademecum che spiega bene come diciamo comportarsi quando non viene rispettata la priorità che è indicata sulle impegnative. Bisogna dire che in tantissime parti d'Italia questo vademecum viene ripreso, ovviamente fatto proprio, ma pazienza, purché se ne parli, da molte organizzazioni, però noi diciamo di fidarvi molto dell'originale, di quello appunto di cui vi ho parlato adesso, cioè del nostro vademecum. E bisogna anche dire che se moltissime delle richieste appunto di avere diritto a quello che l'impegnativa prescrive vengono accolte, ci sono però già iniziano a vedersi momenti un po' di, chiamiamola impropriamente, resistenza da parte delle ASL, delle strutture eccetera. Ci segnalano delle cose veramente assurde, come l'ufficio relazioni per il pubblico di un'ASL romana che risponde: abbiamo preso incarico, e poi ti lascia lì senza risposte. È un diritto questo di avere rispettati i tempi, garantito da una legge del 98, come anche un'altra legge che in questo momento non ricordo, ma che comunque potete tranquillamente trovare nel nostro vademecum, cioè di un'altra situazione, quella nella quale, che ci viene segnalata molto spesso in cui al CUP si risponde non ci sono appuntamenti disponibili. È assolutamente illegale, è qualcosa che non si può fare, c'è una legge che lo vieta. Ma si sa, le leggi poi in Italia certe volte ti scontri contro un muro di gomma. In questo caso il muro di gomma è la risposta della ASL, ma anche in questo caso quando si fa notare si ottiene poi il diritto che ci spetta. È un modo che abbiamo anche per, diciamo, non solo dare un'arma, una possibilità a chi si trova appunto schiacciato da questo comportamento del servizio sanitario, della regione, delle ASL, ma anche perché questo mira, già siamo un grande numero, però ovviamente ancora è poco. L'obiettivo è quello di costringere il servizio sanitario ad assumere, perché poi anche questo è il problema, no? Perché a parte il fatto che diciamo ovviamente c'è proprio un'intenzione di svalutare, danneggiare il servizio pubblico a favore del servizio privato, chiamiamolo servizio, che ovviamente a cui non può accedere gran parte delle persone che sono appunto che lavorano, che sono pensionati eccetera. E diceva il compagno all'inizio, proprio lo riprendiamo, che questo costringe delle persone a non curarsi. E sono cose che spesso vengono dette anche per radio, per televisione, ma poi alla fine non si danno indicazioni precise come noi le diamo sul vademecum, oppure si fa un discorso così molto campato per aria, ma che non arriva mai al nocciolo del problema, che è uno l'assunzione di personale che possa poi alleggerire le liste d'attesa, ma anche il fatto che a fianco di questo c'è l'intramenia che è questa servizio, diciamo, a pagamento all'interno delle strutture pubbliche, che a volte costa addirittura più di quelle private, soltanto private, quindi non convenzionate, che non è detto che poi dia un'assistenza tutto sommato migliore. È un servizio poi assolutamente privato e che per legge all'inizio, quando fu istituito, avrebbe dovuto essere bloccato se fosse diventato, diciamo, superiore rispetto alle liste d'attesa. Questo è, lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti. Chiamare l'intramenia significa avere la visita o la prestazione in tempi brevissimi, ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo che sia garantito quello che la legge prescrive, ovvero la possibilità nei tempi previsti di accedere alle prestazioni che siamo purtroppo costretti e costrette, perché non è che è un divertimento, questo è ovvio, non è così. E quindi insomma vi invitiamo ancora, se non l'avete fatto, ad andare sul nostro sito e a vedere lì appunto questo video che spiega molto bene, e poi comunque ripassare tutto e anche copiare il modulo per appunto avere la possibilità, avere quello che la legge prescrive, ovvero la visita o la prestazione nei tempi previsti. Abbiamo anche scoperto che c'è, diciamo, insomma, le risposte non sono solo quelle appunto di dilazionare, di lasciare la persona così in attesa di una chiamata. C'è stata segnalata oggi una situazione veramente assurda di una persona che aveva avuto una prestazione anche per una patologia abbastanza seria nei tempi previsti. Gli hanno telefonato e gli hanno detto che era spostata molto oltre, e senza motivare il perché. E approfondiremo anche questa situazione, e comunque insomma vi invitiamo ancora una volta a farvi, diciamo, parte attiva in questa campagna, in questa battaglia. E adesso passiamo all'ultima corrispondenza, e intanto un'altra canzone che ci riporta a quella lotta partigiana.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ah,
a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir.
Eccoci allora all'ultima telefonata. Con grandissimo piacere riascoltiamo la voce di Federico Greco, regista insieme a Mirko Melchiorre di un film che ha avuto, adesso ne riparleremo, un grandissimo successo, che ancora sta girando, Giacarta, c'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Noi ne abbiamo parlato, ciao Federico, tante volte da questi microfoni, ma ne vogliamo ancora una volta riparlare con te, perché ho visto che ancora questo film sta girando.
Sì, ciao Antonella, ciao a tutti. Sì, è uscito un anno e mezzo fa, l'anno scorso si è fatto un tour di circa 200 proiezioni in 160-170 città in tutta Italia, e adesso da qualche settimana è di nuovo in pista. A maggio ci saranno altre 5-6 proiezioni tra Bologna, Torino, insomma anche a Roma. A Roma ci sarà tra poco, l'11 maggio, quindi sì, d'altronde noi come sai lo abbiamo fatto come una clava politica questo film, no? Per fare in modo che poi aprisse il dibattito, certo, sulle cose serie che riguardano la sanità.
Magari c'è qualcuno che ancora non sa di che parla, se lo vuoi riassumere brevemente, sì. Perché sai, noi diamo per scontato, ma magari ci ascolta qualcuno, certo, che non lo sa.
Sì, ma è fondamentalmente la storia di un gruppo di uomini e donne molto piccolo, in realtà, di un paesino alla periferia dell'impero, cioè un paesino della Calabria che affaccia sullo Ionio, a Cariati, che ha deciso nel novembre del 2020 di fare in modo che l'ospedale pubblico, che serviva a circa 200.000 persone e che era stato chiuso nel 2010 a causa del piano di rientro, ha deciso di riaprirlo, e per fare questo ha deciso di occuparlo, e lo hanno occupato per 8 mesi. Noi li abbiamo seguiti per tutto questo tempo per cercare di capire se ce l'avrebbero fatta, e comunque ci sembrava una storia molto significativa, molto, anche se piccola, però universale, perché poi ci siamo resi conto durante il tour che quella situazione purtroppo riguarda forse il 100% delle città e dei paesi in tutta Italia, anche al nord, anche nelle regioni cosiddette dell'eccellenza sanitaria, che invece in realtà sono in prima linea nella privatizzazione, quindi Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, e contemporaneamente c'è una coralità di interventi di altissimo livello, di personaggi della cultura, dello spettacolo, dell'economia, della sanità, che ci aiutano a fare un'inchiesta senza la minima autocensura su che cosa significa quello che sta succedendo, cioè sulla privatizzazione progressiva della sanità pubblica e la distruzione del servizio sanitario nazionale. Tra questi c'è Ken Loach, Gino Strada, Roger Waters, Vittorio Agnoletto, Ivan Caricchi, insomma fondamentalmente è lo stesso format a doppio binario che avevamo usato in Pigs nel 2017, quel film in cui, con Noam Chomsky per esempio, cui parlavamo delle politiche di austerità dell'Unione Europea, Maastricht e quello che significava sullo Stato sociale.
Senti, poi abbiamo sentito qualche settimana fa Mimmo, uno degli occupanti dell'ospedale, sì, che ci diceva dei nuovi sviluppi. Raccontaceli tu, perché ancora, ripeto, non è al corrente.
Ma guarda, noi quando abbiamo seguito la storia tra il 2020 e il 2021, le cose erano molto altalenanti, c'erano momenti di grande eccitazione e anche momenti di depressione, perché sembrava a un certo punto che le cose finissero. Poi nel dicembre del 2020, nel 2021, abbiamo intervistato Roger Waters, gli abbiamo chiesto di fare un appello per la riapertura dell'ospedale, e lui, dopo che gli ha raccontato la storia, ovviamente l'ha fatto, e questo ha iniziato una valanga, nel senso che a quel punto presidente di regione Occhiuto, che tra l'altro era in prima fila quando 12 anni prima l'ospedale fu chiuso, applaudendo alla chiusura dell'ospedale, ha cominciato a fare tutta una serie di pratiche e a mettere la faccenda dell'ospedale anche sui tavoli nazionali, finché da qualche settimana possiamo finalmente dire che, insomma, i ragazzi ce l'hanno fatta. L'ospedale è stato riaperto, adesso lo stanno di nuovo riempiendo di personale e di macchinari.
Sì, per benissimo, cui... sì, infatti ne abbiamo parlato. Senti, invece io volevo parlare anche del vostro prossimo film.
Il nostro prossimo film è in qualche modo il terzo capitolo di questa ideale trilogia sul neoliberismo, e affronterà questa volta il tema della sanità, dell'istruzione pubblica. Infatti il titolo è Di apostrofo istruzione pubblica, cioè appunto la distruzione dell'istruzione pubblica. Noi qualcosa ne sapevamo anche per esperienza personale, però a forza di approfondire cosa che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, noi prima di metterci a girare chiaramente dobbiamo fare ricerche molto complicate, molto approfondite, perché non vogliamo assolutamente che, cioè, vogliamo che sia inattaccabile tutto ciò che diciamo. Insomma, ci siamo resi conto che la faccenda anche qui è ancora più grave di quello che pensavamo, e molte delle persone che abbiamo sentito sostengono che in realtà l'istruzione pubblica italiana, per come l'abbiamo sempre conosciuta, certo non perfetta, è morta tra il 97 e il 99, cioè quando c'è stata la riforma Bassanini e poi, diciamo, l'attuazione di Luigi Berlinguer, perché lì con l'autonomia scolastica è iniziata l'aziendalizzazione della scuola, e questo, ci dicono tutti, non significa che la scuola è stata modificata, dunque ci dicono tutti che la scuola è stata completamente azzerata, e questo pure è un altro problema molto grande, perché adesso i pericoli ce ne sono tanti in vista, c'è l'autonomia, c'è il discorso che in qualche modo segue l'autonomia scolastica e segue poi il titolo quinto, l'autonomia differenziata, ci sono continue privatizzazioni, come sappiamo nei board delle università, per esempio, noi non parleremo solo di scuola ma anche di università, è pieno zeppo, insomma, di personaggi dell'imprenditoria privata, che quindi ovviamente a fronte di finanziamenti o chiedono ovviamente qualcosa in cambio, ma fondamentalmente la scuola come la conosciamo non sviluppa più, non insegna più pensiero critico, e questo è forse ancora più grave di quello che succede nella sanità e nello stato sociale, perché se anche è vero che nella sanità, se fai dei tagli direttamente come conseguenza, muoiono decine di migliaia, sono centinaia di migliaia di persone, e questo ovviamente è tragico, ma nella scuola, distruggendo il pensiero critico, quindi distruggendo la capacità di un ragazzo di crescere come cittadino e non come consumatore o produttore bassa manovalanza, che è quello che sta facendo la scuola, significa distruggere l'intera società, e quindi distruggere anche la possibilità di lottare, cioè di rendersi conto, di essere consapevoli che bisogna lottare per la sanità, per il lavoro, per lo stato sociale. E quindi forse questo film, che apparentemente potrebbe essere meno drammatico, in realtà forse è il più drammatico di tutti.
Sì, sono d'accordo e l'aspettiamo con impazienza. Del resto, diciamo anche con un po' una vena di ottimismo, quello che tu hai descritto è sicuramente vero, però contemporaneamente quello che vediamo è che ci sono comunque giovani che il pensiero critico lo esercitano, e come, ma poi vabbè, questo viene represso a manganellate, perché, oppure certo. Come nelle scuole, è successo di recente in una scuola romana, un insegnante, un docente è stato censurato, poi la cosa per fortuna è rientrata, perché parlava di Palestina, poi tutto sommato, no? Ma di quello che sta succedendo, che quello è un altro argomento, di Palestina non si può parlare, e c'è anche il discorso poi di tutte le implicazioni dentro le scuole, arrivano i militari a spiegare, questa è un'altra cosa molto pesante.
Parleremo anche di questo, la cosiddetta militarizzazione della scuola, è comunque tutto legato. Un'altra forma di lotta che mi fa venire in mente è quella del liceo Albertelli di qualche mese fa, diversi mesi fa, in cui alcuni studenti, docenti e genitori si erano messi contro l'imposizione del PNRR, no? Quindi diciamo scuola 4.0. Come?
Sì, dico, me lo ricordo, certo.
Sì, esatto. Anche perché questo è un altro grande problema. Nei consigli d'istituto sta sta lentamente morendo qualunque tipo di dibattito democratico, visto che il preside è diventato un dirigente, quindi ha praticamente è un mero esecutore di direttive economiche dall'alto. Quindi non è possibile chiaramente in questa situazione il dibattito, perché quello che arriva bisogna prenderlo così com'è.
Sì,
e
sì.
Questa è ancora anche una cosa assurda.
Ecco, sì, poi per non parlare di tutta la questione anche economica, gli incentivi eccetera, che certamente poi sono un ulteriore elemento di divisione, quindi che rende difficile anche poi sviluppare un processo all'interno delle scuole. Senti, dici un po' i tempi, quando cominciate a mettere insieme il materiale?
Ma in realtà noi abbiamo già da poco, però abbiamo già iniziato a girare con le interviste. Per esempio abbiamo intervistato Lucio Russo, che è un personaggio straordinario, veramente straordinario, molto amato da Carlo Rovelli, per esempio. Cioè, lui in realtà è un matematico, ma ha una visione molto complessa delle cose e soprattutto della scuola. Continueremo a girare fino a maggio-giugno le interviste, e nel frattempo, se confermiamo, diciamo, l'idea che abbiamo avuto, iniziamo anche questa volta appunto a girare la parte della storia, cioè di questa, anche qui, una storia di resistenza e di ribellione. Non ti posso ancora dire niente di preciso perché non è confermato, però insomma, ma speriamo anche stavolta. Sai, con C'era una volta in Italia, diciamo, il fatto di aver raccontato la storia dei ragazzi di Cariati, noi non ce lo saremmo mai aspettato, ovviamente, e questo è stato per noi un motivo di grande orgoglio. Praticamente non abbiamo soltanto raccontato la storia, cioè praticamente il nostro film, come spiegavo prima, è entrato nella storia stessa e ha modificato le sorti della loro lotta. Ce lo dicono anche appunto i ragazzi di Cariati, che insomma, se non ci fosse stato Roger Waters e il film che ha fatto tutto il rumore che ha fatto, probabilmente magari stavano ancora cercando di lottare per farlo riaprire. Speriamo che accada la stessa cosa.
Me l'auguro. Fra l'altro, diciamo, tu hai descritto molto bene quello che sta avvenendo oggi e qual è il disegno nei confronti dell'istruzione pubblica, però ricordiamo, e penso che lo farete, che questo è un discorso che viene da lontano, non è che lo possiamo così tu cura affibbiare ai governi di destra, perché già, diciamo, quelli cosiddetti di sinistra hanno fatto la loro bella parte.
Beh, no, ma infatti quello che dicevo prima è che tutto inizia, come ci dicono tutti, nel 97-99, sì. E stiamo parlando di governi di centrosinistra, certo. Stiamo parlando di Luigi Berlinguer.
Sì.
Poi è chiaro, ci sono state state la Moratti, la Gelmini, che hanno fatto altrettanti danni, Renzi, ma tutto quello che è venuto dopo, diciamo, le cosiddette riforme, che in realtà sono contro riforme, sono tutte innestate in quel primo grande, la prima grande cesura che c'è stata nel 97-99, appunto, governi di centrosinistra. Ma infatti molto spesso noi ogni tanto pensiamo che forse questa non è esattamente una trilogia sul neoliberismo, ma è una trilogia sulla sinistra neoliberista, perché sì. Alla fine, quando, a forza di fare ricerche, ci rendiamo conto che alla fine le responsabilità prime stanno sempre da quella parte. È una cosa incredibile.
È vero, è vero. Io sono sicura che lo farete benissimo, come avete già fatto con i due precedenti film. E infine ti chiedo di dire l'appuntamento della prossima proiezione a Roma.
Guarda, ce ne sono, appunto, è l'11 maggio al Teatro Flavio.
Sì.
Poi se volete sapere anche quelle che sono in giro per l'Italia, basta andare sulla nostra pagina, che c'era una volta in Italia.com, sì. E lì ci sono tutte le proiezioni aggiornate.
Benissimo, felice di averti riascoltato, e sicuramente poi quando ci sarà qualche novità ce la darai in anteprima, insomma.
Sì, come no, volentieri.
Direi di sì. Grazie Federico, e saluta Mirko, ovviamente.
Certo.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ecco, allora ci piaceva ritornare su questo argomento, anche perché appunto è in preparazione questo nuovo film, che sicuramente seguiremo come abbiamo seguito e propagandato il C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, e ci fa molto piacere, insomma, questa consonanza anche con chi l'ha lavorato a Pigs, a C'era una volta in Italia, adesso a questo nuovo film sulla D' istruzione della scuola pubblica, come tutto quello che di pubblico c'è rimasto in Italia. Parlavamo all'inizio dei consultori, e quindi siamo così. Allora, adesso ancora un po' di musica, poi torniamo in voce per ripetere gli appuntamenti, ma anche per parlare ancora di Palestina.
Visitate al nemico, fuggimmo un dì su per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina.
E torniamo in voce. Queste canzoni forse a qualcuno sembreranno un po' così retoriche, ma è la storia che i nostri padri e i nostri nonni hanno scritto 80 anni fa per liberarci dal nazifascismo, anche se qualcuno adesso parla solo di nazismo e il fascismo lo mette un po' in secondo piano. Del resto lo sapete quello che sta succedendo, sei antifascista, no? Sono fatti miei, questo è quello che si sente. Ma io vorrei tornare, perché è strettamente connessa alla resistenza palestinese, a questo 25 aprile, vorrei tornare ancora alla questione, a quello che sta accadendo a Gaza, ma non solo a Gaza, perché i morti ci sono anche in Cisgiordania, i soprusi dei coloni che continuano a ripetersi, ma si sentono sempre più diciamo impunibili. L'ultima notizia, possiamo dire, più tragica, è quella della distruzione dell'ospedale a Shifa e a Gaza, ma la scoperta di una fossa comune con quasi 300 cadaveri. E ovviamente sono donne, bambini, uomini con evidenti segni di torture ed evidentemente giustiziati. E, il governo israeliano ha provato a dire che erano morti già da prima, cioè persone che erano morte nell'ospedale, fra l'altro chissà come, quando questo ospedale era bombardato come gli altri. E le persone non potevano essere curate, si faceva l'impossibile per assisterli, anzi erano questi ospedali ritenuti, creduti, un posto diciamo non sicuro, ma insomma dove rifugiarsi, anche perché con le case distrutte, con la fame che c'è in questo momento a Gaza, certamente insomma si cercava un posto dove magari un minimo di assistenza si potesse trovare. Le testimonianze parlano di alcuni cadaveri ammanettati, spogliati e palesemente giustiziati giustiziati a sangue freddo. La fossa comune testimonia l'intento dell'esercito israeliano di nascondere in maniera frettolosa questa strage. Ovviamente ci sono anche persone che sono morte sotto i bombardamenti, ma ci dice anche una corrispondenza che nella parte orientale della città, Khan Yunis, ridotta in gran parte in macerie, sono rientrate le truppe israeliane e hanno cacciato ancora una volta le famiglie. Oggi sono riprese alcune azioni all'interno a Rafah. E fra l'altro abbiamo letto anche sui giornali che l'accordo tra Israele e il suo maggiore sponsor, diciamo così, anche a livello di fornitura di armi, cioè gli Stati Uniti d'America, era quello: va bene, date una risposta all'attacco iraniano, che fra l'altro si dimenticano tutti di dire che è venuto dopo il bombardamento dell'ambasciata, del consolato iraniano a Damasco, ma questa cosa ovviamente non, che è un atto di guerra palese, ma che evidentemente non viene ritenuto degno di attenzione, perché Israele può fare tutto quello che gli pare, perché dicono deve difendersi. altre testimonianze ancora più terribili ci sono, ma io vi volevo parlare in questi ultimi quasi 10 minuti di una vecchia appunti che ho trovato, di un convegno che c'è stato addirittura nel 2005, era sulla detenzione e tortura a carico dei minori, era il maggio del 2011, scusate, ho sbagliato, in cui sono intervenuti varie persone, e quello che è uscito fuori, qui si parla solo di tortura a carico dei minori, che ogni anno, leggo dai miei appunti, parliamo del 2011, 700 bambini palestinesi sono arrestati, ammanettati, costretti a confessare durante l'interrogatorio. Qui ci sono percentuali altissime, per esempio presi a calci e a pugni il 97%, arrestati durante la notte, insultati, aggrediti, minacciati, costretti a sottoscrivere confessioni in lingue che non conoscono, e subito interrogatori coercitivi, ovviamente la lingua che non conoscono è l'ebraico, e senza la presenza di un avvocato né di una persona di famiglia, cose che sono garantite agli arrestati israeliani, ma ovviamente non agli arrestati palestinesi. Quando si parla del più grande stato democratico, la più grande democrazia del Medio Oriente, e poi si dimentica di dire, cioè non si vuole dire, che questa è una queste regole valgono per i cittadini israeliani e nemmeno tutti, perché ricordiamo quello che è successo a una docente di un'università israeliana, di nazionalità israeliana ma araba di origine, che era stata arrestata addirittura per avere condannato l'intervento israeliano a Gaza, ma che poi per fortuna dopo un sollevamento anche non solo accademico in tutto il mondo è stata rilasciata. E sappiamo che anche secondo la legge israeliana gli arrestati, i fermati devono essere informati nella loro lingua, ma questo non accade. E io non leggo oltre, ma ripeto, sono vecchi appunti che casualmente ho trovato, e credo che adesso la situazione sia ancora peggiorata. Sotto gli occhi di tutti ci sono, di tutti e tutte, ci sono i video che mostrano gli assassini a sangue freddo dei militari israeliani nei confronti di persone assolutamente disarmate, che stanno magari soltanto cercando qualcosa da mangiare o cercando di mettersi al riparo. Questo avviene non solo a Gaza, ovviamente lì in maniera assolutamente massiccia, ma avviene anche in Cisgiordania. Per questo è ancora più importante domani fare in modo che le menzogne non passino, che si manifesti la propria solidarietà a fianco della resistenza palestinese. Questo bisogna dirlo con chiarezza, perché oggi chi parla di pace, in realtà solo di pace, o chiacchiera su quanto è brutta la guerra, vogliamo la pace, o decide al posto dei palestinesi e delle palestinesi quale deve essere il loro destino, che invece pensiamo debba essere soltanto nelle loro mani questa decisione, è come se dicessero: beh, va bene, mi hanno ammazzato ogni tanto un po', come succede da ogni tanto, poi è un po', sono un'iperbole, e come accade da 80 anni, ma basta poi, perché questo evidentemente chi dice che oggi c'è la guerra, che oggi vogliono la pace, ha ignorato tutto quello, ignora tutto quello che è accaduto fino ad oggi in Palestina. E del resto, anche ascoltando i presunti dibattiti televisivi e radiofonici, si assiste a delle cose che, se non fosse una tragedia, sarebbero anche molto comiche, cioè l'incalzare degli intervistatori quando si tratta di chiedere, come ho sentito stamattina per esempio a una ragazza, una studente di Torino, dove ieri ci sono stati dei fronteggiamenti, poi scontri, li chiamano scontri, forse non sanno bene di che cosa parlano e che cosa sono gli scontri, e tra polizia e studenti che volevano arrivare al Politecnico, dove c'era un incontro con quattro ministri del nostro del governo italiano, e soprattutto colpisce anche il gran numero di feriti tra le forze dell'ordine, ma questa è una cosa che chi ha una certa età ricorda sicuramente molto bene. Quindi vi raccomandiamo, domani a fianco della resistenza palestinese non vogliamo vedere sventolare bandiere del governo israeliano davanti al monumento ai partigiani e alle partigiane che sono morti per la difesa di Roma dai tedeschi e successivamente ovviamente per liberare l'Italia dal nazifascismo, e quindi ci troviamo alle 8 puntuali a Piramide davanti al monumento, e poi si raggiungerà la manifestazione a zona est, che parte alle 10:30, insomma l'appuntamento alle 10:30 sicuramente non partirà a quell'ora, da largo delle Terme Gordiane. Con questo concludiamo con qualche minuto prima la trasmissione, e vi ricordo che la potrete riascoltare stasera o al più tardi domani sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e vi ricordo ancora, non l'ho fatto all'inizio, rimedio subito, che è in corso il crowdfunding per il sostegno a Radio Onda Rossa e radio abbonamento, quindi potete andare sul sito della radio www.ondarossa.info, lì trovate subito il banner ed è molto semplice sottoscrivere per un anno di funzionamento di vita di Radio Onda Rossa. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima per la trasmissione del coordinamento regionale sanità, sempre alle 16, sempre mercoledì, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87 e 9 in FM.